Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Il capitale proprio di UBS deve aumentare notevolmente. Il Consiglio federale non cede. Aperta la consultazione su una proposta che non piace ai vertici della banca. Dazi al 100% per i farmaci importati negli Stati Uniti. Prudenza per il momento in Svizzera. Manca ancora un decreto ufficiale. Novartis e Roche si ritengono nel frattempo escluse dal provvedimento. Incriminato l'ex capo dell'FBI, aveva indagato sui legami tra Trump e la Russia. Ma quanto c'è di vero nelle accuse e quanto è vendetta da parte del presidente, ne parleremo con un ospite. In Ticino calano i globalisti, i contribuenti tassati con un forfè, ma nelle casse cantonali e comunali nell'ultimo biennio sono entrati più soldi. Per lo sport, hockey, 6 sconfitte in 7 partite possono bastare. Ambri, Piotta e Lugano vogliono invertire la tendenza nelle sfide casalinghe contro Zugo e Losanna. La partecipazione di UBS nelle sue filiali estere va coperta al 100% con fondi propri. Karin Keller-Sutter tira dritto e apre la consultazione sul capitale della casa madre, secondo la versione che non piace per nulla a Sergio Ermotti. Per la banca si tratterebbe infatti di un aumento fino a 25 miliardi di franchi e questo comporterebbe la perdita di competitività. Non la pensano così Banca Nazionale e Vigilanza Finanziaria, ma andiamo con ordine prima di sviscerare le diverse posizioni. Allora, Giampaolo Driussi, collegato da Berna, questa era una comunicazione attesa.
Ma sì e no, diciamo che si attendeva la messa in consultazione, si sapeva che le intenzioni nei contenuti erano queste, ma non era ancora certo che si puntasse al 100% e ancora meno che fosse l'unica variante proposta. Allora, stiamo parlando della revisione delle norme too big to fail riguardanti le banche di rilevanza sistemica, quindi troppo grandi per fallire, tradotto dall'inglese, e si tratta di un pacchetto di misure intese con un'entrata in vigore scaglionata, tant'è che altre misure verranno poste in consultazione a partire solo dal 2026. Questa però è uno dei provvedimenti più importanti e ritenuto il più urgente, di certo di sicuro quello più controverso. L'obiettivo è evitare che eventuali perdite di valore sulle filiali estere abbiano ricadute dirette sul capitale della casa madre. Si tratta insomma di avere una garanzia in casa prima che succeda qualcosa all'estero. E il meccanismo proposto dal Consiglio federale prevede un aumento graduale dei fondi propri. Attualmente si è al 60% dei fondi propri a copertura delle filiali estere. Attualmente si è al 60% e l'intenzione è di salire gradualmente in 7 anni. Si partirebbe da un 65% per aumentare poi questa percentuale del 5% ogni anno.
E arrivare quindi al 100% come dicevamo prima. Lo ripeto, questa è una consultazione che si chiuderà il 9 gennaio, significa che non è ancora una decisione e nonostante ciò c'è stato molto prepartita, definiamolo così, anche per le mosse di Sergio Ermotti e dei vertici di UBS. Come leggere allora questa comunicazione odierna del Dipartimento guidato da Keller-Sutter?
Sì, ricordiamolo, Sergio Ermotti si è recentemente recato negli Stati Uniti per dei colloqui con l'amministrazione Trump. Sembra che abbia parlato anche di un eventuale spostamento della sede UBS dalla Svizzera appunto agli Stati Uniti, e ancor più di recente, proprio nei giorni scorsi, la Sevian Capital, che è azionista, è una degli azionisti di UBS, ha dichiarato: con questo grado di capitalizzazione non sarebbe assolutamente possibile restare in Svizzera. Allora, molti leggono queste mosse come vere e proprie minacce. Va detto che Karin Keller-Sutter ha dalla sua la Banca Nazionale Svizzera, la FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, e le conclusioni del rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda Credit Suisse, il cui rapporto appunto contiene questo pacchetto di misure e raccomanda fortemente questo aumento di capitale proprio. E tutti questi enti dicono: una banca ben capitalizzata è anche competitiva. Il Parlamento, aggiungo, nei giorni scorsi ha bocciato il rinvio di queste nuove norme sulla capitalizzazione. Anche qui qualcuno ci ha visto la lunga mano di Ermotti, e diciamo che queste decisioni del Parlamento vanno a coprire ancora di più le spalle alla consigliera federale. Aggiungo e concludo che stare sotto il 100% avrebbe probabilmente dato l'impressione di aver ceduto a queste pressioni. Non significa che non lo si farà, terminata la consultazione, e soprattutto il Parlamento potrebbe decidere di andare incontro alle richieste di UBS, ma in quel caso Karin Keller-Sutter potrà dire di non essere responsabile per eventuali nuovi terremoti futuri come quello accaduto in casa Credit Suisse. A voi.
Giampaolo De Russi da Berna ci ha spiegato le nuove norme riguardanti il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica che sono state messe in consultazione oggi. Allora veniamo all'altro grosso tema della giornata: che impatto avrà l'annuncio di dazi al 100% sui farmaci annunciato stanotte da Donald Trump e soprattutto come verranno applicati? Sono domande a cui si cercano risposte in Svizzera. Dalle prime reazioni a parole e anche in borsa nessuno sembra temere un crollo per l'industria farmaceutica, ma dietro le parole di un breve annuncio sui social da parte del presidente americano, lo sappiamo, possono sempre nascondersi insidie. In redazione Alan Crameri.
Era l'annuncio più atteso e temuto dall'industria d'esportazione svizzera. Ora le 7 righe scritte dal presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth vengono interpretate in vari uffici, soprattutto per capire chi sarà escluso dal dazio al 100% che farà raddoppiare il prezzo di chi negli Stati Uniti compra un farmaco importato. Tirano un sospiro di sollievo i produttori di generici, come Sandoz, visto che Trump parla solo di farmaci di marca e brevettati. Evitano i dazi poi, secondo il post di Trump, le aziende che stanno costruendo fabbriche negli Stati Uniti, inteso come lavori in corso. L'ufficio stampa di Roche a questo proposito ci rimanda agli investimenti da 50 miliardi di dollari già annunciati in primavera e sottolinea in particolare il sito produttivo già inaugurato in North Carolina a fine agosto. Novartis scrive che i dazi non dovrebbero avere alcun impatto sulle sue attività. Entro fine anno inizieranno i lavori per 5 nuove fabbriche. Nemmeno in borsa gli investitori sembrano preoccuparsi. I titoli delle principali case farmaceutiche, quindi Roche, Novartis, ma anche Lonza, perdono poco o nulla, a tratti guadagnano, come il resto del listino principale. Il Dipartimento federale dell'economia ci scrive che prende nota dell'annuncio ancora privo di dettagli e, con altri dipartimenti e ambienti interessati, analizzerà i potenziali effetti. Per essere certi degli effetti sulla farmaceutica svizzera si attendono quindi i documenti ufficiali. Restano da capire anche gli effetti indiretti, perché il mercato dei farmaci è globalmente interconnesso. Alle porte ci sono ancora le discussioni sui prezzi dei farmaci che Trump vuole abbassare anche grazie alla pressione dell'annuncio o delle minacce di dazi.
E la notizia di questo annuncio dei dazi al 100% ha indubbiamente messo in agitazione anche il settore farmaceutico ticinese. È un comparto piuttosto importante dell'economia cantonale, perché conta circa 60 aziende e quasi 4.000 addetti. Allora abbiamo sentito le prime reazioni che ha raccolto per noi Marzio Minoli.
Il 100% di dazi sui farmaci annunciato da Donald Trump sul suo social Truth è solo l'ultimo di una serie di annunci che riguardano il settore farmaceutico. Nel mese di luglio si parlava addirittura di un 200%. Come leggere dunque quanto pubblicato questa notte? Sentiamo Piero Poli, presidente di Farmaindustria Ticino.
Ma guardi, oggi non ci sono notizie ufficiali, c'è soltanto una comunicazione sui social del presidente Trump che dice che applicherà dazi al 100% per quelle aziende che producono fuori dagli Stati Uniti farmaci originali e farmaci con brevetto non scaduto. Però non c'è nessun decreto esecutivo ancora.
L'annuncio, come detto, parla di dazi su prodotti di marca e brevetto non scaduto, quindi non i generici. In Ticino che tipo di produzione c'è?
In Ticino abbiamo una filiera che fa sia generici, sia farmaci brevettati, sia farmaci di marca, quindi abbiamo un po' tutte le casistiche.
Ma si può quantificare la quota di farmaci generici rispetto a quella dei prodotti di marca? Insomma, c'è da preoccuparsi per il settore in Ticino?
Ma guardi, dovremmo guardare quali sono le esportazioni, bisognerebbe guardare un po' di dati e questi dati vanno guardati però in virtù di una definizione certa di quelli che saranno i dazi. Fino a qualche tempo fa erano lo zero, poi sono arrivati sul 39, poi il 250%, 200%, oggi al 100, senza un decreto. Quindi io credo che si debba guardare più a quello che sarà l'effettivo e attendere un decreto che dia delle certezze.
Molta incertezza dunque. Soprattutto non è chiaro se questi ipotetici dazi al 100% andranno ad aggiungersi al 39% già in vigore oppure no. La comunicazione è arrivata nella notte europea, in questo momento è notte negli Stati Uniti. Anche Piero Poli quindi ci dice che è ancora presto per trarre considerazioni. Dazi che verranno applicati a meno che le aziende non spostino negli Stati Uniti la loro produzione. Ma nel caso peggiore, quindi le aziende presenti in Ticino, sarebbero in grado eventualmente di delocalizzare negli Stati Uniti?
Non sono all'interno di ogni singola azienda. Ci sono aziende che evidentemente possono e aziende che magari è più complicato. Rimane comunque il fatto che anche se oggi io metto la prima pietra per produrre negli Stati Uniti, prima di 4 anni difficilmente potrò effettivamente produrre un farmaco negli Stati Uniti.
E noi chiudiamo la pagina legata ai dazi sui farmaci con Andrew Spanaus, docente universitario, giornalista. Buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno. Senta, l'annuncio delle ultime ore con entrata in vigore forse da ottobre, che cosa ci dice della situazione che sta vivendo Donald Trump? Si è forse reso conto che ha necessità di batter cassa, di raccogliere soldi?
No, Trump pensa di fare soldi in questo modo e in effetti entrano decine di miliardi nelle casse americane, però in realtà se dovesse andare avanti così sarebbero sempre meno, perché se si dovesse raggiungere l'obiettivo di avere la produzione dentro gli Stati Uniti. In più sono soldi che gradualmente vengono, o costi che vengono gradualmente trasferiti sui consumatori americani. Fino adesso le aziende hanno mangiato un po' il costo per non aumentare i prezzi, però non, già sta cominciando a fermarsi, finire questa situazione. L'amministrazione Trump comunque ha un'idea di abbassare il prezzo dei farmaci. Questo è il contesto. È vero che le aziende in tutta Europa riescono a far pagare di più negli Stati Uniti per via del mercato. Quindi c'è un problema strutturale, effettivo, che bisogna affrontare in qualche modo, perché gli Stati Uniti intendono cambiare un po' il mercato del farmaco. Sicuramente andare a produrre lì o anche solo annunciarlo, mettere una pietra, potrebbe in questo momento potrebbe essere utile.
Abbiamo sentito infatti che sia Novartis che Roche si sentono escluse dal provvedimento proprio per questo motivo. Senta, io in realtà stamattina ho pensato di contattarla per parlare di un altro tema, una notizia un po' preannunciata ma clamorosa, cioè il fatto che l'ex capo dell'FBI, James Comey, è stato incriminato, è accusato di ostruzione alla giustizia, di aver mentito davanti a una commissione del Congresso. Comey è finito nell'occhio del ciclone dopo aver indagato sui presunti contatti tra Trump e la Russia nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016. Allora, secondo lei che cosa c'è di concreto in queste accuse contro Comey, ex capo dell'FBI? Dobbiamo piuttosto considerarlo un atto di intimidazione, magari una vendetta da parte di Trump?
Partiamo da Russiagate all'inizio. È vero dire che è stata un'indagine, una lunga serie di indagini anche di attacchi attraverso la stampa a sfondo politico, cioè non hanno trovato alcun reato da parte di Trump, sicuramente era tutto per evitare che lui aprisse troppo a Vladimir Putin. Detto questo, il reato non si troverà neanche dall'altra parte, è senza dubbio vendetta da parte di Trump. Lui pensa che chiunque abbia agito contro di lui ha commesso un crimine, un reato, però il fatto che parlare di un direttore dell'FBI che ha permesso un leak, cioè una trapelazione di notizia, è veramente debole per parlare di reato. Trump quindi politicamente ha diritto a lamentarsi di quanto gli è stato fatto, però dall'altra parte fa proprio quello di cui accusa Comey, cioè cerca di colpevolizzare a livello penale. Sì.
Senta un po', a portare avanti l'incriminazione è la procura, che è stata sollecitata direttamente da parte di Trump. Trump che peraltro appunto ha chiesto un intervento rapido della giustizia, quindi c'è pressione anche sulla procura. Possiamo dire che a Washington, alla Casa Bianca, non si fa più tanto caso alla separazione dei poteri, cioè che chi guida il governo non deve immischiarsi di questioni legate alla giustizia.
In teoria dovrebbe essere così, infatti è molto inusuale quello che fa Trump, apertamente mette pressioni sui procuratori per perseguire i suoi nemici politici, una cosa che in passato magari è successo anche tante volte, ma dietro le quinte, perché normalmente non è considerato accettabile questo. La giustizia in America fa parte del ramo esecutivo, ma dovrebbe essere, le decisioni dovrebbero essere oggettive, non basate sulla voglia di vendetta di Trump. Sicuramente Trump ha oltrepassato una linea, sta oltrepassando molte linee in termini di separazione di poteri e di poteri presidenziali dell'esecutivo. Qualche stop arriva dalla Corte Suprema, ma anche questa Corte è molto conservatrice e lo sta aiutando. Stiamo arrivando rapidamente verso una crisi costituzionale.
Andrew Spanaus, le sue valutazioni su quanto successo nelle ultime ore negli Stati Uniti. La Chiesa cattolica riformata in Svizzera continuano a perdere fedeli, ma l'ondata di abbandoni scatenata dallo studio sugli abusi in ambito ecclesiastico sembra essersi un po' placata. Lo dicono i dati statistici pubblicati stamani dall'Istituto Svizzero di Sociologia Pastorale. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Nascite, battesimi, decessi, un equilibrio durato per secoli, ma che da diversi anni non c'è più. Soltanto nel 2023 oltre 67.000 persone avevano deciso di lasciare la Chiesa Cattolica Svizzera. Era l'anno della pubblicazione dello studio sui casi di abusi all'interno della Chiesa Cattolica. I dati del 2024 dicono che le uscite si sono quasi dimezzate, ma con oltre 36.000 casi la tendenza rimane marcata. Vale anche per la Chiesa Protestante, con 32.000 uscite. In altre parole, si è tornati nel trend pluriennale. Un'erosione che proseguirà nei prossimi anni, secondo Arndt Bünker, direttore dell'Istituto Svizzero di Sociologia Pastorale. Persone che decidono di voltare le spalle alla Chiesa non si riconoscono più nei suoi valori, ma anche un saldo negativo tra le generazioni. A darne le proporzioni, Stefan Jütte della Chiesa Evangelica Svizzera.
Zwei Kinder werden getauft und fünf reformierte Mitglieder werden bestattet.
Oggi per due bambini battezzati ci sono 5 funerali di membri della Chiesa Riformata. Mancano i rincalzi. La Chiesa Cattolica in Svizzera contava nel 2024 ancora 2,7 milioni di membri, quella protestante meno di 1,8 milioni. E gli effetti si fanno sentire anche sulle finanze.
Im Kanton Basel-Landschaft sind die Kirchensteuererträge.
Urs Brosi, segretario generale della Conferenza Centrale della Chiesa Cattolica Romana in Svizzera, ha citato l'esempio di Basilea Campania, dove le entrate fiscali da membri della Chiesa sono calate di oltre il 5%, il che significa risparmiare. La priorità per Brosi è evitare un'implosione, garantire che la Chiesa diventi sì più piccola, ma lo faccia in modo ordinato.
In Ticino sono stati resi noti i dati riferiti ai cosiddetti globalisti, quelli che insomma pagano le tasse secondo un forfè. Le cifre riguardano l'anno scorso ed emerge che ci sono meno casi di questo tipo, ma le entrate fiscali sono aumentate. Per capirne i motivi sentiamo il contributo di Pervin Cavaccioglu.
I dati pubblicati oggi dal Dipartimento Finanze ed Economia ticinese guardano all'ultimo decennio e vengono pubblicati ogni 2 anni. Prendendo quindi in esame le ultime cifre, ovvero il periodo che va dal 2022 all'anno scorso, si nota che ci sono meno globalisti, una 40 in meno, che ora in totale sono 725. Ci sono però più soldi nelle casse pubbliche, 6 milioni in più tra cantone e comuni. Questo si spiega con il fatto che qualche anno fa governo e Parlamento federali avevano alzato l'asticella dell'importo minimo da tassare, norma entrata in vigore nel 2021, e l'effetto si era già visto sui dati tra il 2020 e il 2022. Anche lì meno globalisti ma più gettito fiscale. Si può quindi parlare di una tendenza? La risposta di Giordano Macchi, direttore della divisione delle contribuzioni.
Questa tendenza esiste. Abbiamo un po' meno persone imposte secondo il dispendio, però è anche confermata la tendenza che aumenta il gettito di queste persone. Ci sono tanti motivi, ad esempio l'importo della globale, che la legge prevede che il minimo è 400.000, deve essere adeguato all'inflazione, noi l'abbiamo fatta e quindi il nuovo minimo è 429.100 franchi.
E questi meno 42 casi come si spiegano? Ci sono state delle partenze dal Ticino?
Prima di tutto un saldo Quindi vuol dire che comunque sono arrivati nuovi globalisti in Ticino, diverse decine, e poi però abbiamo tre motivi principali che rappresentano una diminuzione di numero di globalisti. Il primo è il passaggio alla tassazione ordinaria, il secondo è la partenza per altri cantoni o per altri paesi e il terzo motivo è il decesso.
I nuovi globalisti arrivano sia da altri cantoni, sia da paesi vicini, ma anche da paesi lontani. Non è stato possibile invece dirvi quante sono state le partenze nette.
E chiudiamo qui il Radio Giornale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio.